Buongiorno a tutte e tutti. Diciotto e 36 di questo primo lunedì di ottobre e torniamo in onda con Black In.
E 38, torniamo come ogni lunedì dalle 6:30 alle 7:30 in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout con Black In, il programma a cura del collettivo Ujamaa. Questa settimana, puntata speciale, parleremo della legge che proibisce di indossare le abaya in Francia e di tutto il contesto di leggi islamofobe che in Francia purtroppo hanno fatto la storia ben prima di quest'ultima misura del 2023.
Ritorniamo insomma all'argomento che ha reso famosa questa trasmissione 3 anni fa. Siamo emozionatissime di parlare di nuovo del velo islamico, argomento per il quale appunto la nostra trasmissione in quel periodo penso non abbia mai avuto così tanti ascoltatori e ascoltatrici dei nostri podcast. E la nostra idea non è cambiata da qualche anno fa, cioè che lo Stato francese continua a implementare delle leggi razziste e islamofobe attraverso il divieto di portare il velo nello spazio pubblico, ma vedremo come quest'anno il Ministero dell'Educazione francese si è quasi superato nella nuova proposta di legge. E avremo con noi una carissima compagna di Ujamaa. Ciao Mariam, ci senti?
Ciao a tutte, tutti e tutte, vi sento forte e chiaro.
Ok, grazie per essere qui con noi e condividere questo momento. Bene, dopo vari inconvenienti tecnici, insomma, perché quando bisogna fare le dirette c'è sempre un problema, oggi torniamo a parlare di divieto non solo di portare il velo, quanto piuttosto ormai si è trasformato in un chiaro attacco alla comunità islamica che vive sul suolo francese, perché infatti parliamo proprio del divieto di portare abiti lunghi. Infatti, poco prima che iniziasse la scuola, il ministro Attanal dell'educazione francese se ne è uscito con un nuovo decreto legge che vietava l'indossare abiti lunghi, quindi lunghi fino alle caviglie con le maniche lunghe, a scuola, sia per le ragazze che per i ragazzi, con un chiaro intento discriminatorio. Perché infatti, insomma, chiunque di noi potrebbe andare a scuola in Francia con una gonna lunga e una maglia a maniche lunghe, ma a quanto pare non le ragazze musulmane e neanche i ragazzi musulmani, utilizzando come scusa la solita legge della laicità che ben conosciamo.
Infatti sono moltissime le segnalazioni che sono arrivate dalla Francia a partire dalla rentrée scolaire rispetto a studentesse principalmente, a cui veniva rifiutata la possibilità di entrare a scuola, entrare in classe, proprio appunto in ragione dell'abbigliamento appunto che portavano. E infatti appunto questa circolare, insomma traducendo il termine dal francese, che è attiva da la rentrée in Francia, proprio vuole che in caso appunto di rifiuto da parte della studentessa o dello studente di seguire appunto il divieto di entrare, verrà poi prodotta nei suoi confronti, nei loro confronti, una procedura, una vera e propria procedura disciplinare. Ma appunto, come avremo modo di approfondire nel corso di questa puntata, questa legge non è assolutamente da sola, è possibile ricostruire una vera e propria cronostoria delle misure che a pezzo dopo pezzo sono andate ad attaccare la libertà di disporre del proprio corpo delle donne musulmane, non solo appunto nella Francia postcoloniale, ma anche, anzi soprattutto, nelle colonie, in particolar modo in Algeria.
E prima di andare avanti vi ricordiamo i numeri per scriverci: 346-66-73-263. Non utilizzate il telefono fisso perché in questo momento non funziona, quindi insomma potete mandarci le vostre opinioni attraverso SMS, Telegram, WhatsApp, piccione viaggiatore, come volete.
Come tantissime questioni che riguardano l'Islam e le persone di culto musulmano, stiamo parlando di una vera e propria caccia alle streghe, in cui in realtà quelle che sono spesso pratiche culturali più che prettamente religiose, come la baya o abaya, che è un semplice abito lungo, diventano simbolo di questo Islam, di questa religione violenta da in qualche modo controllare a tutti i costi. E quindi anche qui, tramite questa legge, si crea il mito dell'abaya come se fosse mai stato un problema, quando in realtà, se uno passeggia tranquillamente per i negozi in centro di qualsiasi città, possiamo ognuno di noi vedere riprodotti degli stili, che siano gonne lunghe o vestiti lunghi, pensiamo solo ai vestiti estivi che spesso indossiamo, arieggianti, che per quanto riguarda questo nuovo decreto presenterebbero un rischio alla laicità dello Stato francese. E difatti qui abbiamo la nostra seconda grande domanda, ovvero come definiamo la abaya e come definiamo una persona che indossa un abito per motivi religiosi piuttosto che semplicemente dei gusti personali. Perché stiamo parlando anche di questo, stiamo parlando di persone che al rientro scolastico sono state fermate dalla polizia, chiamata dal Ministero per l'Educazione, che aveva un presidio fisso davanti a tantissime scuole, soprattutto scuole in quartieri, con un grande tasso di comunità di studenti e studentesse di origine straniera, in cui principalmente ragazze, giovani donne venivano esaminate una ad una e in base dell'opinione della persona che in quel momento rappresenta lo Stato francese, veniva tolto o meno il diritto ad accedere alla scuola. E tantissime testimonianze parlano proprio di ragazze che magari indossavano una tunica o una specie di kimono o un pantalone oversize, qualsiasi cosa che potesse rimandare a una volontà di coprirsi, tra virgolette, su un corpo razzializzato, perché stiamo parlando di questo, le ragazze bionde, bianche, con gli occhi azzurri spesso non vengono fermate, ma che quindi questo divieto diventa proprio anche una forma di profilazione razziale.
Esatto, poi il tentativo è anche quello di cancellare completamente la presenza delle persone, anzi in questo caso delle donne razzializzate e delle donne musulmane dallo spazio pubblico. È anche importante, come dicevi, sottolineare il fatto che questa misura non solo è accompagnata dalla presenza della polizia, che appunto aveva la possibilità appunto di dover cioè, di controllare le studentesse all'ingresso a scuola, ma che appunto, come in questo caso, in tanti altri casi come precedenti, come avremo modo di vedere mano a mano che andremo avanti nel corso della puntata, questo tipo di misure sono dispiegate principalmente a scuola. E quindi anche interessante riflettere sul perché questo accanimento sulla scuola, e appunto frugando un po' su internet e risalendo un po' tutte le varie polemiche che si sono susseguite, la scuola apparentemente è proprio uno di quegli spazi in cui si riproducono e si imparano, no? I valori della Repubblica, ed è per questo appunto che veramente dagli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, che in Francia di continuo esplodono polemiche sull'abbigliamento delle donne musulmane.
Esatto, e per fare un ultimo punto prima di iniziare con la nostra cronostoria, è giusto ricordare per chiunque stia ascoltando che qui stiamo parlando, come sempre, del diritto di ogni donna, di ogni persona che si identifica col genere femminile. La libertà di indossare ciò che vogliono, di girare liberamente nello spazio pubblico senza la paura di essere in questo caso arrestate o di essere private del proprio diritto allo studio. Stiamo parlando di autonomia del corpo femminile che sia appunto per ragioni razziste o islamofobe, sessiste, transfobiche. In tutti i modi cercano, ecco, di limitare. E quindi stiamo parlando di questo, e questo deve essere ben chiaro a tutti e tutti i nostri ascoltatori.
Grazie per la precisazione, perché a volte quando si affrontano questi argomenti sembra quasi che, insomma, chi si oppone a questo tipo di misure sia pervaso da una sorta di fregola religiosa a voler difendere la religione islamica o altre. No, questa è una questione di proprio di diritti, di libertà delle donne, l'autodeterminazione, che viene negata in Francia ad alcuni gruppi di donne che sono storicamente oppresse dal sistema francese. Non è casuale che la Francia, il governo francese di Macron, che comunque sta andando malissimo dopo diversi mesi di rivolte, invece che proporre un nuovo tipo di welfare oppure di ammortizzatori sociali, proponga una legge che va a disciplinare proprio quelle stesse comunità che si sono rivoltate qualche mese fa.
E a proposito di governo Macron, in generale sistema scolastico francese, fa riflettere veramente tanto il fatto che, a fronte di un sistema scolastico che è molto carente, rispetto in particolar modo all'assenza di insegnanti, pare manchino circa 3.000 insegnanti in tutta la Francia. Se consideriamo anche il fatto che anche a livello salariale la Francia pare collocarsi al di sotto della media europea, a fronte di queste carenze, la prima misura che il governo decide di approvare per riformare la scuola è proprio una misura islamofoba, razzista e sessista, che appunto impone alle donne il modo in cui devono vestirsi e come devono presentarsi a scuola, piuttosto invece che andare a migliorare non solo proprio le infrastrutture, il numero di insegnanti, ma anche proprio insomma la possibilità a tutti di studiare. Addirittura Macron, come proponeva appunto una rentrée, quindi un rientro a scuola precedente rispetto alle date solite, per ottemperare al fatto che molte studentesse non potessero permettersi di andare in vacanza, non potessero permettersi di riposarsi, o addirittura come metodo per cercare insomma di innalzare il livello, il tasso di istruzione degli studenti e delle studentesse. Questo è veramente folle. Ancora una volta l'islamofobia risulta essere proprio uno di quei meccanismi con cui cercare di mettere insieme, cioè di migliorare la questione sociale usando una popolazione storicamente oppressa. Partiamo con la nostra, come l'abbiamo chiamata prima, cronologia, cronostoria. E appunto la prima legge che insomma sancisce la laicità francese risale al 1905, appunto la legge sulla separazione tra la Chiesa e lo Stato, appunto che in un certo senso sanciva non solo la separazione degli affari della Chiesa dallo Stato, ma anche la libertà di coscienza e di culto, nonché l'uguaglianza davanti alla legge per tutti e tutte, non importa la confessione religiosa. Super brevemente, nel 1936 vengono vietati i simboli politici all'interno appunto degli spazi pubblici. E già nel 37 vediamo una piccola, appunto, un piccolo emendamento a questa legge che vieta le cosiddette propagande confessionali, quindi anticipando, aprendo le porte poi a tutte quelle ordinanze comunali, circolari, leggi vere e proprie, appunto, che inizieranno pezzo dopo pezzo letteralmente aggredire la libertà delle persone musulmane, in particolar modo le donne.
Ti sentiamo.
È sin da, appunto, da questi primi momenti che ci ha restituito Ani che iniziamo a intravedere con chiarezza il più grande conflitto, ecco, all'interno dello Stato francese, ovvero la contraddizione fra una legge come quella della laicità, che conferisce comunque il diritto al culto a livello personale delle persone, ovvero il diritto di coscienza, e la libertà di coscienza, ma che in qualche modo contrappone questa libertà di coscienza allo spazio pubblico, uno spazio pubblico che prende sempre di più spazio, per così dire, e che diventa onnipresente. Quindi lo spazio pubblico è la scuola, è la piazza, sono le strade, sono i mezzi, e in questo spazio pubblico lo Stato francese legifera sui corpi delle persone e sempre di più sui corpi delle persone razzializzate.
Sì, lo spazio pubblico diventa insomma quasi un mezzo per raggiungere poi quell'oppressione che i vari stati, i vari governi francesi hanno sempre applicato, ma proprio in termini di pressione sociale su questi gruppi che si trovano tuttora discriminati, nonostante siano una buona parte della composizione del paese. E queste cose vengono spesso cavalcate dalla destra. Ma ultimamente assistiamo anche a proprio una radicalizzazione dei partiti di sinistra in Francia, perché purtroppo l'islamofobia è proprio quel tema che mette quasi tutti d'accordo e dal quale lo Stato francese raccoglie tantissimi consensi. Non è casuale che Macron, in questo enorme momento di difficoltà, dopo il colpo di Stato in Niger e la Francafric che sta crollando, decida di fare l'ennesima legge islamofoba.
Nel 1989 abbiamo il primo caso ufficiale in cui questa polemica sull'hijab prende piede all'interno del dibattito pubblico francese. Non abbiamo dubbi che negli anni precedenti comunque le persone musulmane musulmane, di credo musulmane in Francia abbiano subito discriminazioni a livello scolastico, ma comunque nel 1989 è quando esordisce la storia nei media e nel pubblico. In particolare, tre adolescenti musulmane di 13 e 14 anni vengono escluse dalla scuola Gabriel Avez di Creil, proprio perché si rifiutano di togliere in classe il velo. Il preside della scuola in quel caso le accusa di non rispettare la circolare del 1937, di cui abbiamo appena parlato, e di mettere in pericolo la serenità laica, ovvero il concetto di laicità che in quel momento doveva rappresentare uno dei tre valori della Repubblica Francese. E in questo caso la questione viene presa in esame dal Ministro dell'Educazione, che prende una decisione particolare, che ovvero indossare il velo in quel caso non è incompatibile con l'esercizio della laicità e quindi lascia ai presidi la facoltà di giudicare caso per caso. E questo in realtà è l'inizio della fine, perché per quanto il ministro dell'educazione abbia preso una decisione in favore, tra virgolette, delle ragazze musulmane, lascia libero, cioè pieno controllo ai presidi, alle amministrazioni scolastiche private come pubbliche, di imporre dei propri divieti all'interno delle loro scuole. E infatti da lì i divieti iniziano a moltiplicarsi a vista d'occhio. E il presidente di allora, Chirac, forma una commissione a proposito del velo nello specifico. E questo ci porta all'ossessione sempre più manifesta all'interno del governo francese, ovvero come abbiamo visto negli ultimi anni di tavoli di lavoro, di commissioni speciali, in cui il governo attiva delle braccia dell'esecutivo come del legislativo per indagare la questione musulmana.
Appunto, come si diceva, questa vicenda diventa quasi l'inizio della fine, anche perché poi perché le ragazze possano rientrare in classe a scuola ci fu bisogno dell'intervento del console marocchino, appunto, di allora. E quindi rimettendo in un certo senso la facoltà dei presidi, il giudizio, appunto, caso del caso per capire chi poteva rientrare un po' o no in classe, quest'ultimo intervento ci apre la strada alla legge del 2004, appunto, emersa dalla commissione Stasi. È una legge che vietava di portare qualunque tipo di simbolo religioso all'interno degli stabilimenti scolastici, non con la specifica sull'hijab, ma anche, appunto, altri simboli religiosi, dal crocifisso alla kippa ebraica fino ai turbanti dei Sikh. E la questione, appunto, riemerge a fine 2002 con il caso di un'altra liceale musulmana, Lione, la quale viene esclusa dalla quasi totalità dei corsi, ma non dalla scuola. Quindi, in un certo senso, è come se a lei era possibile entrare a scuola, ma dalla maggior parte dei corsi che aveva in programma non, le era vietato l'accesso, appunto, perché velata. Quindi, scusate, ho detto 2002, intendevo 2012. Nel 2012, appunto, il ministro dell'educazione Luca Chatel annuncia di voler proibire alle madri che accompagnano le classi in gita di indossare il velo. Quindi, appunto, dal 2002-2004 facciamo un salto di altri 10 anni e si riattacca di nuovo la libertà delle donne musulmane, questa volta proibendo addirittura alle madri che accompagnano le classi in gita di indossare il velo. Alla fine la circolare non venne approvata perché, appunto, non vi era nessun tipo di appiglio giuridico in realtà per cui si potesse vietare alle donne di indossare, appunto, il velo nell'ambito, appunto, delle gite scolastiche. E da lì in avanti, appunto, forse ci ricorderemo tutti cosa è successo ad agosto nel 2016 in Francia. Una serie di ordinanze comunali iniziano a vietare di portare i cosiddetti burkini. Questo, appunto, è molto importante in questa storia proprio perché attacca, anzi si svolge in quella regione, appunto, della Francia che sono le Alpi Marittime, che sono da sempre famose per il turismo di lusso, un turismo, appunto, che si fonda sulle spiagge meravigliose, sul cibo francese, quasi al confine con l'Italia, quindi tutta la tradizione culinaria, un'economia, appunto, che si fonda sulla bianchezza, sul suprematismo bianco, su tutto quel, appunto, in quelle regioni, in quei luoghi super turistici, da Cannes a Nizza a Monaco, lo spazio pubblico è completamente bianco, almeno quello, insomma, centrale e turistico, e non a caso, appunto, a Villeneuve-Loubet nel 2016, ad agosto 2016, un sindaco emette un'ordinanza che vieta alle donne di indossare il burkini. Da lì circa 30 comuni in tutta la Francia, non soltanto al sud, si lanciano, insomma, il testimone, si passano il testimone per, appunto, nel emettere questo tipo di ordinanze.
Sì, bisogna dire che ripercorrendo questa cronologia ci viene sicuramente alla mente tutta quella che è stata poi la propaganda contro il jihadismo, il fondamentalismo islamico in Europa. La Francia è sicuramente uno di quei paesi che ha subito diversi attacchi, soprattutto uno a Nizza proprio in quegli anni, il Bataclan e tutto. Per cui da quel momento in poi tutte le leggi discriminatorie nei confronti delle donne musulmane, perché poi è importante sottolineare che queste leggi vanno a ricadere prettamente sulle donne, perché fino ad oggi quasi nessun uomo musulmano veniva discriminato per portare la gilleba. Tutte queste leggi sono state poi declinate in termini di sicurezza interna, per cui l'elemento che è stato affiancato alla laicità è quello di dover appunto disciplinare le masse di musulmani nel paese, perché sono troppi, perché si stanno radicalizzando, perché un giorno ci invaderanno e ci sostituiranno. Ricordiamo che comunque la Francia è stato l'unico paese durante il Covid ad aver avuto l'ardire di chiudere le moschee, quando ha milioni di musulmani sul paese e le chiese non sono state chiuse, ovviamente. Per cui non cadiamo mai nella tentazione di credere veramente in questa laicità dello Stato francese. Chi ha vissuto in Francia, io ci ho vissuto, possiamo assolutamente dire che la laicità non esiste. La cultura francese è fortemente impregnata di cristianità e le leggi della laicità sono state usate solamente per discriminare alcuni gruppi sociali che già risentono di quell'oppressione da secoli.
Per riassumere, in realtà dal 1900 fino al 2021, che è la nostra prossima tappa, abbiamo assistito ad una serie sia di leggi che di circolari che in qualche modo limitavano sempre di più la libertà di credo delle persone musulmane, in particolare delle donne musulmane, che come ben sappiamo sono le vittime principali di qualsiasi forma di islamofobia, in particolare in Francia. Sono il 70% di attacchi islamofobi sono contro donne e ragazze musulmane, quindi sappiamo già che le donne e le ragazze e i nostri corpi sono maggiormente controllati dallo Stato. In più, le donne razzializzate in maggior modo, le donne musulmane possiamo dire che a livello dello Stato francese sono proprio il tassello più basso a livello di libertà, ma anche di ipocrisia, come diceva prima Viviana, perché nel 2021 abbiamo l'ultimo hijab ban in Francia, in cui non solo viene vietato l'hijab all'interno delle scuole e degli uffici pubblici, ma in questo caso viene vietato alle ragazze minorenni di indossare l'hijab in qualsiasi spazio pubblico, quindi nelle strade, in piazza, per andare a fare la spesa. Non è più la scuola né l'ufficio a poter decretare, ma è lo Stato che divieta alle ragazze sotto i 18 anni di indossare l'hijab se non a casa loro. E qui possiamo risalire all'ennesima ipocrisia, perché la legge viene argomentata sul fatto che le ragazze minorenni non hanno l'età per discernere, per scegliere per se stesse. Tuttavia, la legge sul consenso in Francia stabilisce un'età minore, ovvero di 15 anni, per i rapporti sessuali consenzienti, mentre appunto per l'hijab dovrebbe essere 18. E anche qui vediamo una mega ipocrisia, perché se una ragazza può disporre del proprio corpo liberamente, anche in termini sessuali, dai 15 anni in poi, non è prevista la stessa fiducia, tra virgolette, né libertà per le ragazze musulmane che a questo punto devono aspettare in teoria fino ai 18 anni per poter decidere per se stesse se indossare l'hijab o meno. Questa era una legge non solo sull'hijab, quella del 2021, ma come ricorderete in generale, su la paura e il terrorismo psicologico che hanno fatto sull'estremismo islamico, su il separatismo islamico, in cui tutta una serie di misure ha iniziato a limitare la vita privata delle persone musulmane. Con la chiusura di moschee, con la chiusura di conti in banca, un attacco proprio.
Come sempre la tecnologia ci si mette di mezzo. Ma mentre ristabiliamo il collegamento, io volevo ancora aggiungere una cosa sull'hijab ban, che è stata una delle leggi più recenti contro il velo prima di questo settembre, che questo hijab ban è fortemente ricaduto sulla comunità musulmana di ragazze che sono anche atlete. Poiché la Francia è l'unico paese che si ostina a non voler recepire le direttive della FIFA, nel caso del calcio, che invece ha decretato che le atlete, le calciatrici, possono giocare con il velo, ci sono tantissime nazionali velate, quale ad esempio l'Iran, la Francia si ostina a non voler recepire questa direttiva, per cui esclude le ragazze dai campionati regionali e anche dai campionati nazionali. Questa cosa si è riproposta ultimamente con le Olimpiadi di Parigi 2024, perché se mentre le squadre straniere, extraeuropee di paesi islamici possono giocare con il velo, le atlete francesi velate non possono gareggiare per la nazionale. Allora, io penso che non ci siano altre parole se non dire che questo è un atteggiamento fortemente discriminatorio, repressivo, oppressivo. E non ci sono opinioni di mezzo se non definire lo Stato francese come uno Stato tuttora coloniale, razzista e islamofobo. Eccoci di nuovo in diretta.
Eccoci di nuovo in diretta, continuiamo appunto con la nostra cronostoria, nonostante un po' di problemi tecnici che possono solo accompagnare. Allora, appunto. Come dicevamo all'inizio della puntata, tutta la storia del velo, dell'hijab, dell'islamofobia è presente nella storia della Francia postcoloniale, ma trova le proprie radici nel colonialismo, nelle politiche coloniali attuate nelle colonie, in particolar modo in Algeria. E appunto vorremmo parlarvi di quelle che si definiscono, sono state definite le cérémonies de voilement. Lo svelamento delle donne musulmane, delle vere e proprie cerimonie e manifestazioni organizzate dalle amministrazioni coloniali in Algeria a partire dal 1958. appunto un periodo in cui occasioni in cui la classica strategia del divide et impera trova appunto spazio in Algeria attraverso appunto quella che è insomma la divisione delle donne algerine da gli uomini, dai propri padri, mariti e fratelli. Quindi in cosa consistevano queste cerimonie, per appunto scendere nei dettagli? Delle vere e proprie manifestazioni in cui le donne si toglievano il velo su appunto dimostrando insomma come il velo fosse uno strumento appunto di umiliazione e sottomissione della donna. Appunto, cosa c'entra l'amministrazione coloniale con quella che potrebbe sembrare insomma una manifestazione locale, che sicuramente lo era in parte, ma come dicevamo prima, il divide et impera era effettivamente una strategia super usata nelle colonie, soprattutto dalla Francia. E in questo caso appunto cosa succede? Inizia una vera e propria campagna di reclutamento tramite cui appunto come racconta anche chi appunto ha scritto sull'argomento, tra cui Frantz Fanon nel anno quinto della rivoluzione algerina, che veri e propri assistenti sociali, comunque sia persone che erano parte delle amministrazioni coloniali, penetrano all'interno dei quartieri e tramite anche programmi alimentari, sostegno alimentare di vario genere, in un certo senso si inizia a insediare quello che è appunto il discorso contro il patriarcato algerino, ed è un discorso super scivoloso dal momento in cui sebbene il patriarcato esista, e questo è un discorso che facciamo sempre, questo tipo di discorso aveva una connotazione razzista nel momento in cui partecipava e produceva proprio quell'immaginario dell'uomo algerino violento, che nasconde le donne nelle proprie case e che quindi costruisce la sottomissione delle donne. E quindi questa era una strategia che veniva usata appunto per distruggere qualunque tipo di coesione sociale all'interno del tessuto sociale algerino, qualunque tipo di tentativo di appunto resistere e organizzarsi contro la liberazione dall'occupazione coloniale francese. È appunto proprio quello che le frasi, gli slogan che accompagnavano questa campagna, che proprio denota come fosse proprio l'amministrazione coloniale fatta da uomini bianchi che parlava direttamente alle donne. Questi slogan erano appunto "Dévoilez-vous, svelatevi, siate come le altre donne, soyez femmes comme les autres, siate donne come le altre". Un altro slogan appunto era "E quindi non siete anche voi carine? Svelatevi". Quindi proprio questa costruzione appunto della con questa pretesa insomma di soggettivare le donne algerine, in realtà comunque sia si proponeva un'altra ridicolato di violenza sessista, però questa in salsa super coloniale e bianca.
Che poi questi argomenti ritornano ancora adesso nella propaganda contro la comunità musulmana, non solo in Francia ma anche in Italia. Un'idea ben radicata tra le persone islamofobe in Italia è che le donne musulmane siano sottomesse, ma l'ha detto anche qualcuno ai microfoni di questa radio qualche anno fa, quindi insomma non ci stupisce. Il considerare una donna sottomessa in quanto musulmana e non in quanto donna in generale è veramente solo un atto di razzismo. Io volevo ancora aggiungere che questo persistere degli stereotipi in Francia è ben evidente ancora adesso e si riflette anche nell'industria pornografica. Infatti nel 2019 la categoria Beurette, che è un modo dispregiativo per chiamare le ragazze arabe, quindi la categoria Beurette, è stata la più popolare sui siti pornografici in Francia, e si mostravano video di donne che portavano l'hijab e che venivano dévoilé, insomma glielo veniva tolto, strappato via in modo degradante, con un atteggiamento di oppressione. Questa è la stessa strategia che applica l'esercito israeliano in Palestina, che obbliga le donne palestinesi a svelarsi, a dévoiler. Quindi insomma penso non ci siano dubbi su questa pratica e non ci possono essere dubbi sulle radici storiche e sociali di queste nuove leggi in Francia.
La puntata sta per volgere al termine, ma non è ancora la fine dei collegamenti delle notizie. Stiamo appunto per collegarci con un compagno appunto degli studenti che oggi appunto ha partecipato a il corteo che ha avuto luogo per la presenza appunto del ministro dell'educazione qui a Torino. Quindi riprendiamo a parlare di scuola, di educazione. Ma prima di passare al collegamento, mentre appunto lo prepariamo, suggeriamo appunto alcune pagine da seguire se volete restare aggiornati su quello che succede in Francia in termini di islamofobia, non soltanto rispetto alla Ebaia, e quindi vi consigliamo una serie di pagine, di collettivi a cui appunto ci siamo anche ispirate per la costruzione di questa puntata. Allora, innanzitutto il collettivo FLED, che è un collettivo di Lione che ha appunto anche lanciato dei presidi appunto subito dopo la rentrée scolaire contro la legge. Un'attivista, Fatima Wassak, che appunto ha fatto un paio di pubblicazioni e anche di interviste sull'argomento, in cui in diretta TV insomma affronta tutta una serie di personaggi politici razzisti, insomma, in cui si confronta su questi temi. E ancora Assolla Lab, che è un'associazione belga che però appunto si è espressa sulla questione della baia e dell'islamofobia sia in Francia che in Belgio, e appunto hanno anche pubblicato un comunicato che per ragioni appunto di tempistiche non potremo condividere, ma se vi dovesse interessare potremo appunto condividere questi contatti. Basta che ci contattate al 346-667-3263 o alle pagine del collettivo Ujamaa, e appunto vi condividiamo tutti i riferimenti. A tra pochissimo con il collegamento.
E come annunciato abbiamo con noi un compagno degli studenti medi. Continuiamo a parlare di scuola, ma di scuola italiana. Ciao, ci senti? Ci senti adesso?
Sì, vi sento.
Ok, perfetto. Volevamo chiederti com'è andata l'iniziativa di oggi, visto che c'era il ministro dell'istruzione Valditara a Torino.
Allora, vabbè, inizio col dire un fatto che in realtà il ministro non c'era, perché c'era un tavolo in cui ci sarebbe dovuto essere il ministro, e noi comunque dalle scuole, a partire da quelle che erano più o meno i collettivi studenteschi di quest'anno, abbiamo deciso di portare avanti una prima contestazione a livello studentesco. Ci siamo trovati tra vari collettivi di scuole, tra cui Einstein, Zelio, eccetera, e abbiamo deciso di portare una prima contestazione. Quello che è successo, diciamo che più o meno ciò che rappresenta più o meno un'ordinaria amministrazione torinese, ci sono trovati davanti una città blindata che si sono susseguite varie cariche. Ovviamente poi il corteo non si è fatto intimidire, nel senso che la risposta degli studenti e delle studentesse è stata decisa, è stata convinta. E siamo riusciti ad arrivare fino in via Po, ad attraversare comunque varie vie del centro. Si sono susseguite varie cariche e l'assemblea si è conclusa, cioè il corteo si è concluso diciamo con un'assemblea che ha rilanciato con forza e con determinazione l'autunno di lotta contro la guerra, contro il governo, e il grande corteo di domani che ci sarà alle 9:30 a Palazzo Nuovo per contestare la Meloni, che arriverà in presenza.
Bene, grazie di questa restituzione, ci tenevamo tanto ad avere un aggiornamento dal corteo. Sappiamo che insomma la vostra scuola si è attivata tantissimo l'anno scorso durante le proteste studentesche, infatti siete sempre sul pezzo, direi. C'è ancora qualcosa che vuoi dire rispetto a domani? Fare un appello agli ascoltatori e alle ascoltatrici?
L'augurio ovviamente che gran parte delle scuole torinesi ci siano, l'augurio anche ai collettivi, alle varie soggettività, a chiunque sia all'ascolto, di partecipare, di portare una contestazione che sia generale e cittadina alla Meloni. Noi dalle scuole ci saremo, siamo presi bene, non ci siamo fatti intimidire dalla giornata di oggi, dalla risposta che c'è stata, e anzi siamo ancora più carichi, determinati e determinate di portare avanti le nostre lotte dalle scuole, e ci auguriamo che inizi una lotta che tocchi qualsiasi comparto della società di oggi, della nostra città, che porti una contestazione decisa, determinata contro la Meloni e il governo.
Grazie mille per aver partecipato alla nostra trasmissione. Appunto, ricordiamo che domani è importantissimo esserci, anche perché appunto il governo sta nel corso delle scorse settimane promulgando sempre più leggi razziste che appunto moltiplicano i centri di detenzione per le persone non solo sans papier, senza documenti, ma anche semplicemente che attendono l'esito per la richiesta d'asilo. Quindi è molto importante farsi sentire ed essere presenti. Grazie mille, salutiamo te, grazie per la diretta e appunto attacchiamo un po' di musica proprio gli ultimi minuti per salutare anche chi ci sta ascoltando in questo momento.
Ciao.
A presto.
Ciao.
Appunto, siamo arrivati al termine di quest'altra puntata di Black In. Non abbiamo di certo esaurito tutti gli argomenti sulle baia. Seguite le nostre pagine per avere aggiornamenti su il proseguo appunto di questa puntata. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato e soprattutto vi ricordiamo di seguire i nostri social per avere aggiornamenti sempre prima delle puntate, per insomma sapere di che argomento tratteremo.
Possiamo comunque darvi una piccola anteprima: l'argomento della prossima puntata saranno i recenti decreti dell'immigrazione. Avremo con noi un'avvocata esperta di questa materia e cercheremo di sviscerare la normativa e soprattutto capire quali potrebbero essere le strategie di lotta. Un abbraccio a tutte e tutti, ci vediamo domani in piazza.
In cui le persone possano ripensare i loro spazi di vita collettiva. Insomma, sappiamo bene, questi personaggi, benché si presentino come degli intellettuali dissidenti, come delle voci più influenti nella sociologia urbana